qui ha detto. È un piacere essere qui, è da tempo che stavamo proprio organizzandoci per poter venire, ma come sapete ci sono state un po' di difficoltà, non dipendono da noi. Prima di tutto, prima di iniziare, voglio mandarvi tanto i saluti della nostra chiesa. Come ha detto, sono anziano della chiesa di Messina, è una chiesa, come noi usiamo dire con Francesco Policino, che immagino conosciate bene, sono sorelle, possiamo dire. Abbiamo un medesimo cuore per il Vangelo di Dio, questo è ciò che ci unisce, è ciò che ci fa di pari sentimento ed è ciò che conta riguardo a tutto il resto. Quindi ringrazio Dio per essere qua e il privilegio che ho di poter predicare quest'oggi. Siamo per l'occasione, ho deciso di vedere da vicino un passo su Prima Pietro, la prima epistola di Pietro, capitolo 2. Noi vedremo da vicino i versetti da 21 a 25, ma è una sezione che, come vedremo, è più ampia, è parte dal versetto 18. Una sezione che riguarda proprio la vita cristiana vissuta nella pratica. Pietro chiama proprio il suo uditorio ad essere degli esempi davanti al mondo, una testimonianza fedele di vita cristiana davanti a tutti gli uomini, credenti e non. Questo ovviamente è possibile solo a coloro che stanno già vivendo questa santità a livello personale, a livello interiore, possiamo dire. Tu non puoi vivere una vita cristiana irreprensibile se tu non stai vivendo questa santità già nell'interiore, nel tuo intimo. Prima Pietro 2, 11-12, questi sono i fondamenti, possiamo dire, affinché poi loro possano sottomettersi, come chiamerà Pietro a fare più tardi, alle autorità umane stabilite, anche se malvagie, come vedremo, e moralmente corrotte. Pietro chiama a sottomettersi anche a loro, anche a Nerone, che aveva dato via alla più grande persecuzione cristiana. Prima Pietro 2, 13, 14, anche a loro, anche a quelle autorità, loro devono sottomettersi. Dal versetto 18 al versetto 25, un'unica sezione, come abbiamo detto, Pietro chiama proprio i credenti domestici, schiavi domestici nello specifico, a sottomettersi ai loro superiori, anche, aggiunge, quelli più difficili, anche quelli più difficili. Infatti, potremmo giustificarci della nostra insubordinazione, perché magari quegli uomini sono difficili, sono duri, sono disonesti. Eppure invece ecco che Pietro chiama anche in quelle circostanze, chiama i servi a sottomettersi, a meno che le nostre autorità non ci chiamino a peccare, allora a quel punto noi dovremmo ubbidire a Dio e non agli uomini, come disse Pietro in Atti 4, versetto 19. Ecco che invece Pietro chiama a guardare un altro tipo, possiamo dire, di sottomissione. La sottomissione deve essere fatta col timore e per amore di Dio. Versetto 13 e 18. È una sottomissione, in altre parole, che viene da un cuore per Dio, non per gli uomini, ma per Dio, perché abbiamo timore e amore di Lui. In mezzo all'ingiustizia politica, lavorativa, sociale, i credenti sono chiamati a sottomettersi a tutte queste autorità, perché in definitiva queste autorità, anche se umane, sono stabilite da Dio stesso, ed è il mezzo che Lui usa per contenere il peccato e il male là fuori. Romani 13:1-5, una sottomissione, di nuovo, che può applicare solo il credente, colui che è nato di nuovo, colui che è unito per fede a Gesù Cristo, colui che ha Cristo come Signore e Salvatore. Vivere una vita che glorifichi Dio in un mondo ostile. Vivere come santi in mezzo a un mondo completamente corrotto. Tema molto forte, come vedremo. Un tema che ovviamente colpisce particolarmente noi stessi, ma possiamo immaginare in quel periodo stesso dove c'era persecuzione per la Chiesa. Ecco che possiamo dire che Pietro fornisce insegnamenti pratici, specifici riguardo alla sofferenza. Come, possiamo dire, dovrebbe affrontare la sofferenza un cristiano, un uomo di Dio? I credenti sono chiamati come i servi domestici in questo contesto, a sopportare pazientemente le ingiustizie che si subiscono, ovviamente, da chi? Da tutti, ma nel contesto specifico, sotto le nostre autorità. Per fare questo mostrerà Pietro due ragioni. La prima la vediamo al versetto 19, perché questa è una condotta che trova grazia agli occhi di Dio. In altre parole, chi riesce a sottomettersi ha trovato una grazia davanti a Dio, è un favore meritato. È proprio Dio che concede questa forza di poterlo fare, una grazia agli occhi di Dio. Ma prima di entrare e vedere il secondo motivo, possiamo dire, noi leggeremo tutto il passo dai versetti 18 a 25, prima Pietro 2, versetto 18 a 25. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore guardiano delle vostre anime. L'Apostolo dai versetti 20 e 25 mostrerà, possiamo dire, l'apice delle motivazioni al fine di sopportare le sofferenze ingiuste. L'apice, la persona e l'opera di Cristo. Mostrerà Cristo come il servo sofferente. Cristo, vedremo, modello perfetto nella sofferenza, versetto 21 a 23. Cristo, sostituto perfetto nella sofferenza, versetto 24. E l'ultimo, Cristo, pastore perfetto attraverso la sofferenza, versetto 25. Il passo inizia con "a questo siete stati chiamati", ma a che cosa possiamo dire? A cosa siete stati chiamati? A soffrire ingiustamente. Ci fermiamo e riflettiamo a cosa siamo chiamati come cristiani. A soffrire ingiustamente. Questa è una chiamata efficace. Questa è una chiamata a salvezza, in altre parole. In altri contesti, sempre nell'Epistola, Pietro dice che noi siamo chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa nella nostra conversione. Versetto 9 del capitolo 2. A rendere bene per il male siamo chiamati, capitolo 3, versetto 9. Alla gloria eterna in Cristo, capitolo 5, versetto 10. Ma nello specifico, nel nostro passo, ora dice siete chiamati a soffrire ingiustamente. Sei stupito? Stamattina siamo stupiti di questo? Ci scandalizza? Beh, perché in qualche modo questo passo è molto forte. Però in realtà non ci dovrebbe stupire per niente. Perché questo è il messaggio, possiamo dire, che Cristo stesso ha dato. Giovanni 15, 18, 20 dice: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo. Perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Tutto il Nuovo Testamento, possiamo dire, è permeato da questa verità. È permeato. Seconda Timoteo 3,12 dice: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Possiamo dire che è la caratteristica che dovrebbe accompagnare ogni vero credente. Fare il bene, mentre lo facciamo, sopportiamo la sofferenza che subiamo ingiustamente. Questo è parte della nostra chiamata. Questo è ciò che dobbiamo riflettere su noi stessi e sulla nostra chiamata. Ciò che stiamo comprendendo dalla nostra chiamata. Perché questi principi che vediamo dai versetti 18 e 25, riferiti ai servi, in realtà sono principi che valgono per ogni cristiano. Per noi oggi, noi siamo chiamati a sottometterci anche a quelli ingiusti e a sopportare sofferenze ingiustamente. Il centro del messaggio cristiano è la croce di Cristo e ognuno è chiamato a portare la sua. Ognuno di noi è chiamato a portare la sua. Cosa significa portare la croce? Portare la croce non significa che andremo a morire in croce come tanti degli apostoli sono andati a morire, dei discepoli. Portare la croce significa che Cristo chiede ai suoi discepoli devozione totale. Devozione. Vuole la tua vita. Vuole te stesso. Ogni cosa. Solo chi va a Cristo ed è pronto a rinunciare a se stesso, al proprio io, solo coloro riceveranno delle vere benedizioni, delle vere, possiamo dire, benedizioni che possiamo vivere in questa vita in attesa di quella futura. Ma qual è il motivo per il quale noi siamo chiamati a soffrire? Questa è la domanda che possiamo dire ci dobbiamo porre, proseguendo al versetto 21, ed è anche la ragione che vuole spingere Pietro a far sopportare pazientemente le sofferenze ingiuste a questi credenti. Questa è una condotta che segue l'esempio di Cristo. L'esempio di Cristo. Cristo, lo abbiamo detto, è l'esempio del servo sofferente. Tu vuoi un esempio di vita davanti a te? Cristo. Cristo è il servo sofferente che tu, io, se sei credente, siamo chiamati ad emulare. A guardare Cristo modello perfetto nella sofferenza. Cristo dice: ha sofferto per voi, ha sofferto per chi? Per i credenti, per i credenti. Questa sofferenza fa parte dei patimenti nella vita di Cristo, è una sofferenza, possiamo dire, che è chiamata redentrice, di cui ovviamente parlerà il versetto 24, ma questa specifica sofferenza non è la sofferenza che Cristo ha patito come sostituto, ma è una sofferenza proprio di vita. Lui, chiaramente, questa è ciò che siamo chiamati ad imitare, perché la sofferenza redentiva nessun uomo è in grado di imitare. E noi non siamo chiamati ad imitare quella sofferenza, perché è irripetibile. E solo Cristo ha potuto e lo ha fatto. Qua si riferisce proprio alla perfetta ubbidienza di Cristo a Dio Padre, mentre si trova a soffrire la più dura delle opposizioni e difficoltà umane. Dell'ubbidienza perfetta di Cristo è scritto che procura all'uomo da parte di Dio approvazione. Un'approvazione che non è ottenuta da Adamo, ma che l'uomo può acquisire solo per la fede in Cristo. Romani 5, 18, 19. Questa ubbidienza di Cristo, passando attraverso la sofferenza, ha lasciato un esempio affinché noi seguiamo. La parola proprio esempio è come un modello, possiamo dire. L'esempio è come uno scritto sotto. Avete presente un foglio dove noi ricalchiamo? Ecco il senso che vuole esprimere Pietro con questa parola. Vuole che noi ricalchiamo la vita di Cristo. Questo concetto è proprio un concetto forte, perché ci pone nella condizione di guardare una vita, un modello di vita, che è Cristo. Questo modello, noi abbiamo la certezza che è gradita a Dio. È un modello gradito a Dio. Ecco perché possiamo essere sicuri che seguendo le orme, le impronte di Cristo, stiamo piacendo a Dio, stiamo piacendo a Dio. Infatti, tanto per loro, come lo è stato per Cristo, tanto per noi in questo caso, questa vita porterà persecuzioni, porterà sofferenze ingiuste e non ci dobbiamo stupire. Non vogliamo ovviamente far finta di niente, non vogliamo far finta che sia facile tutto questo, non vogliamo fare gli ipocriti, ovviamente, perché non è facile continuare ad affidarci a Dio, ad ubbidire a Lui, mentre ci troviamo a soffrire ingiustamente. Eppure, se ci fermiamo un attimo, ciò che Pietro vuole far comprendere a questi credenti è proprio che sono i momenti migliori di crescita spirituale. Sono i momenti migliori in cui il credente cosa fa? Vede realmente la sua fede, la purezza, possiamo dire, della sua fede. Prima Pietro 1:6-7. Soffrire come cristiani è una conferma che siamo di Cristo. Che siamo di Cristo. E se per un credente, per un non credente, questo è qualcosa che è da fuori di testa, possiamo dire, da pazzi, è un onore agli occhi del Padre. È un onore questa sofferenza agli occhi di Dio. Prima Pietro 4:16-19. Come Cristo ha sofferto per la giustizia, coloro che vogliono seguire Cristo ripercorreranno quel modello di vita gradito a Dio. Abbiamo infatti la certezza che Dio non ci farà soffrire così perché si diverte a farlo, ma sarà sempre per darci una crescita spirituale, farci crescere sempre di più, modellandoci e conformandoci all'immagine di Cristo. Ora Pietro mostra il modello perfetto di reazione, possiamo dire, alla sofferenza, considerando proprio l'apice dell'ingiustizia umana e della storia, cioè la croce. Egli espone l'esempio della sofferenza intensa di Gesù attraverso alcuni versetti del capitolo 53 di Isaia, un capitolo molto importante riguardo proprio al Messia futuro. Al versetto 22 espone l'ultima parte del versetto 9 del capitolo 53 di Isaia, che cita: «Perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca». Usa al posto di violenze, Pietro, la parola peccato, perché in realtà ciò che voleva esprimere Isaia era proprio tutto il male in generale, non una violenza unica, non un atto di violenza, possiamo dire, solitaria, ma proprio tutto ciò che va contro Dio e la sua legge è da considerarsi male, peccato. Questa violenza, in altre parole, è una violenza nei confronti della legge di Dio. Tutto ciò che sta dicendo è: il Messia è impeccabile. Nel caso di Isaia guarderà in futuro e dice: sarà impeccabile, la perfetta impeccabilità del Figlio. Dio esige, anche quando siamo tentati, possiamo dire, all'estremità, esige ubbidienza. Ubbidienza davanti alle tentazioni. Quell'ubbidienza perfetta l'ha manifestata il Figlio. L'ha manifestata il Figlio. Ecco il modello. Ecco l'incoraggiamento per noi. Poiché Lui ha portato a compimento tutta la giustizia. Senza mai peccare. È un incoraggiamento per noi oggi ad ubbidire mentre siamo tentati. Ebrei 12, versetti 3 e 4, dice: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ecco di nuovo un incoraggiamento all'ubbidienza, è una chiamata all'ubbidienza. Il peccato, pensiamoci un attimo, che incappiamo più facilmente in quando siamo messi sotto pressione, è la bocca. La bocca. Cominciamo a rispondere, cominciamo a, possiamo dire, sputare un po' di veleno. E sono colpevole. Quindi non lo dico da arrivato, ma lo dico come una persona che è nel cammino. Quindi ecco cosa voglio vedere. Ma, c'è un ma, nella bocca di Gesù non c'è stato alcun inganno. Non c'è stato alcun inganno, nessuna falsità, nessuna bugia, nessun sotterfugio per fuggire. Non si è trovato niente di tutto ciò nella bocca del Cristo sofferente. Gli schiavi ai quali si riferisce Pietro potevano essere tentati, come forse lo siamo noi, davanti a dei servi, a dei padroni disonesti, malvagi, di dire bugie, usare sotterfugi. Forse siamo noi, di nuovo, quelli tentati sul posto di lavoro. Ma i credenti sono chiamati a dire sempre la verità, la verità. E continuando nel versetto 23, Pietro sempre allude al versetto 7 di Isaia 53 e dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. I Vangeli sono ricolmi, possiamo dire, soprattutto nell'ultima parte della vita di Cristo. Sono ricolmi di come lui ha subito parole oltraggiose, calunniose. Il nostro Signore, possiamo dire, è stato attaccato su tutti i fronti. Fu accusato di violare il sabato, di bestemmiare, di essere un impostore, di sedurre il popolo, di essere in combutta con il demonio, di ribellione all'imperatore. Ma il Cristo, davanti a tutto ciò, non rispose, non aprì la bocca. Il Cristo non aprì la bocca e non ricambiò con la stessa moneta. L'oltraggio poi vediamo che subisce sempre di più, possiamo dire, un'attenzione più alta, man mano che ci avviciniamo alla croce. E infatti ha dovuto subire il tradimento di un apostolo, l'invidia dei sacerdoti, un governatore pauroso e ingiusto. Eppure nessun oltraggio, nessuna minaccia, nessuna minaccia. Ora vediamoli un po' questi oltraggi. Abbiamo visto oggi la lettura pubblica all'ultimo capitolo di Matteo. Vediamo quelli prima, al capitolo 27, solo per vedere ciò che ha subito il Cristo sofferente. Matteo, versetto 26, capitolo 27, scusate, versetti 12 a 14. Dice: è accusato dai capi dei sacerdoti e degli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose testimoniano di te? Ma egli non rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava molto. Versetto 28-31. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlato. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano, dicendo: salve, re dei giudei. E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo, e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Saremmo stati in grado di sopportare tutto ciò? È stato umiliato, è stato maltrattato, è stato oltraggiato, ma ha sopportato pazientemente tutte queste ingiustizie. Allo stesso modo, noi siamo chiamati oggi, come lo erano i servi allora nella condotta contro i loro padroni, siamo chiamati a seguire questo modello, questo modello. Ovviamente l'istinto è sempre quello di rispondere oltraggio ad oltraggio. È molto molto spesso, se non riusciamo al momento, come se ce la promettiamo più avanti. Promettiamo, possiamo dire, la vendetta ritardata. Queste reazioni ci mostrano in qualche modo che stiamo confidando in noi stessi. Stiamo confidando in noi stessi. Dov'è la fede, la domanda? Dov'è la fede in questa reazione? Durante la sofferenza ingiusta è solo quando confidiamo in Dio e crediamo che Lui sia sovrano, che Lui ha stabilito quella sofferenza per noi. È Lui che ha voluto e ha permesso quello. È solo quando sappiamo che Lui ha il pieno controllo di tutta la situazione che stiamo subendo. Ecco, è solo allora, solo attraverso questa fede, che noi possiamo reagire come reagì il Cristo sofferente. Non è qualcosa che noi dobbiamo vedere come separata dalla nostra vita. Questa è proprio la vita cristiana, questa è la teologia di ciò che farà Pietro e sta facendo Pietro. Quando parliamo di teologia, ma non tocca la vita pratica, stai lontano dalla teologia. Stai lontano. Poiché Pietro, oltre a aver dato principi di teologia, alta teologia, poi rimanda tutto alla vita pratica. Tutto. Senza pratica lascia stare la teologia. Questa reazione è un puro atto di fede. Puro atto di fede. Non è codardia. Non è codardia non rispondere, ma è la consapevolezza, la scelta consapevole, compiuta da Cristo, che si rimetteva a colui che giudica giustamente, al Padre. Il verbo, infatti, significa passare, consegnarsi, affidarsi, mettersi nelle mani di qualcuno, di qualcun altro. In altre parole, di Dio Padre. Ecco una scelta consapevole, ognuno di noi chiamato a farla. Gesù continuò ad affidare tutto al Padre. Non è specificato ovviamente che cosa lasciò nelle mani del Padre, ma in realtà Gesù lasciò tutto, tutta la situazione. Sia, possiamo dire, la sua situazione che si trovava a subire, ma anche quella dei propri nemici stesso. Siamo chiamati, come fa Lui, a rimetterci, a metterci continuamente, ripetutamente, nelle mani di colui che giudica giustamente. Gesù avrebbe potuto rendere male più di chiunque altro. Avrebbe potuto distruggere ciò che dice a Pietro quando si mette in mezzo e vuole difenderlo. Ma Lui dice, parafrasando, cosa stai facendo? Pensi che io non avrei potuto qua distruggere tutto in un batter baleno, possiamo dire? Ecco che cosa dobbiamo fare. Ognuno di noi, però, porta con sé un senso di giustizia datogli da Dio. Quindi il fatto che la possediamo non ci permette, ovviamente, di passare sopra le offese in maniera così, senza far finta di niente. Questo diventa ancora più difficile, chiaramente, quando pensiamo che tutto passa così, senza lasciare un segno, senza che ci sia un prezzo da pagare, possiamo dire. Questo è anche giusto. Però qual è la risposta cristiana a questo quesito? Qual è la risposta cristiana a questo male? In altre parole, cosa farà Dio di questo male che noi subiamo? Come possiamo accettare questa ingiustizia? Beh, ecco la risposta. È Dio che farà giustizia. È Dio che farà giustizia al posto nostro. È Dio, perché non può rinnegare che cosa? Il suo carattere. Lui è il giusto giudice. Lui non può rinnegare se stesso. Prima Pietro 1,19. Lui giudicherà i vivi e i morti. Prima Pietro 4,7. Lui farà giustizia. Non esiste, ascoltiamo bene, perdono cristiano senza un pagamento, senza un prezzo da pagare. Riflettiamoci, ci si parla tanto di perdono, ma non è un perdono senza prezzo. In altre parole, non è tutto, come posso dire, campato in aria. Ah, va bene, andiamo avanti. No, io posso andare avanti se ho la ferma consapevolezza che Dio farà giustizia al posto mio. Lui giudicherà il peccato dei nostri oppositori. Lui li farà cadere o sulla croce di Cristo portandoli al ravvedimento e fede, o li annienterà eternamente, facendogli pagare in un giudizio tremendo. Ecco, ci sarà solo giudizio e vendetta per quelle persone che non si ravvederanno per questa vita. Ecco perché quasi abbiamo misericordia e dovremmo, come vedremo tanti esempi, abbiamo visto tanti esempi nella scrittura di uomini che hanno misericordia per coloro che li mettono a morte addirittura, perché abbiamo una visione biblica. Colossesi 3:15 dice infatti: chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Prima Pietro 4:5: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Seconda Tessalonicesi 1:5-6: questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. Per questo il credente può con tanta grazia passare sopra le sofferenze ingiuste. Ora al versetto 24 Pietro ricorda fino a che punto, possiamo dire, si è spinta la sofferenza di Cristo. Ciò che era impossibile all'uomo di fare, Cristo lo ha fatto, andando fino a morire sulla croce. Pietro presenterà Cristo sostituto perfetto nella sofferenza. Lui è il vero Redentore dei credenti. Al versetto 24, possiamo dire, troviamo la vera essenza del Vangelo. Forse lo hai ascoltato diverse volte, forse no, forse vieni in chiesa da 20 anni, non lo so, ma è proprio il momento dove ci concentriamo e vogliamo comprendere proprio l'essenza di ciò che è il Vangelo. Senza questo messaggio non c'è salvezza. Senza questa comprensione e credere in questa verità non c'è salvezza. Non c'è salvezza. Ecco l'importanza di questo messaggio. Ognuno di quelli che credono davanti a questo messaggio dovrebbe riconoscere quanta importanza ha per la propria vita. Cristo, ovviamente, ha portato i nostri peccati, inizia. Ciò implica qualcosa di molto importante. Significa che Dio Padre ha posto su di Lui, ha fatto ricadere sul Figlio, facendole pagare a Lui le colpe dei peccatori, proprio sulla croce. Guardiamo questa verità ripetutamente, come vediamo, in Isaia capitolo 53. Isaia capitolo 53, dal versetto 5, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Versetto 6, noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Versetto 10, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Versetto 12. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Quale verità gloriosa che vediamo lungo proprio l'illustrazione di chi era il Cristo futuro, il Messia. Tutti questi passi ci mostrano chi era. Nell'originale, al versetto 24, cita da Pietro, ha portato egli stesso i nostri peccati. Il senso è dare enfasi a Cristo, a quanto ci sia stato un coinvolgimento personale di se stesso. Nonostante la completa innocenza e impeccabilità di Cristo, il Padre ha fatto conto che tutti i peccati fossero appartenuti a Lui. A Lui. Ricordiamo che questo era ciò che simboleggiavano i sacrifici nell'Antico Testamento. Ora ecco l'agnello preparato da Dio. Ecco l'agnello di Dio, l'innocente, l'impeccabile, il perfetto, ha preso su di sé il peccato e lo ha espiato, tolto di mezzo come sacrificio perfetto, proprio con una morte disonorevole sulla croce. Seconda Corinzi 5:21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Quale parole! Dovremmo gridare, dovremmo gioire, saltare in piedi. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Quale miele possiamo dire alla nostra bocca? In questo modo il Padre ha potuto punirlo con la sua giusta ira verso il peccato. Abbiamo sentito le parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato questa mattina? Ecco il motivo per il quale Dio ha potuto prendere le distanze da Cristo, poiché stava giudicando il peccato, ciò che noi meritavamo. Il Figlio si è sostituito in tutto e per tutto al popolo, ma non per tutti in generale. Non per tutti, non è per tutti, ma per coloro che smettono di affidarsi alle proprie opere per piacere a Dio, per coloro che si ravvedono del proprio peccato e affidano la loro propria vita. L'unico motivo per il quale tu puoi essere perdonato, io sono perdonato questa mattina, è per questo sacrificio di Cristo. Questo sacrificio, questa unione per fede in questo sacrificio provveduto da Dio, stabilito da Lui. Non è per opere, è attraverso questa giustizia provveduta da Dio stesso e il Figlio sulla croce. Lui è l'unico sostituto che può darmi salvezza e certezza di essere salvo dinanzi a Dio. Voglio prendere le parole in prestito di un famoso commentatore, Leon Morris, proprio sulla redenzione sostitutiva di Cristo, che cita: la redenzione è sostitutiva perché significa che Cristo ha pagato il prezzo che noi non potevamo pagare. Lo ha fatto al posto nostro e noi siamo liberi. La giustificazione interpreta la nostra salvezza in modo giudiziario. E come la vede il Nuovo Testamento, Cristo ha assunto la nostra responsabilità legale, l'ha presa al posto nostro. Riconciliazione significa riunire le persone rimuovendo la causa dell'ostilità. In questo caso la causa è il peccato e Cristo ha rimosso quella causa per noi. Non potevamo affrontare il peccato, Lui poteva e lo ha fatto. E lo ha fatto in un modo tale che non viene messo in conto, non ci viene messo in conto. La propiziazione ci indica la rimozione dell'ira divina e Cristo ha ottenuto questo risultato sopportando l'ira per noi. Era il nostro peccato che attirava quell'ira, è stato Lui a prenderla. C'era un prezzo da pagare, Lui ha pagato per questo. C'era una vittoria da vincere, Lui l'ha vinta. C'era una punizione che doveva essere sopportata? Lui l'ha sopportata. C'era una prova da affrontare? Lui l'ha affrontata. Cristo ha sofferto per i nostri peccati. I peccati di chi? I peccati dei figli, dei credenti. Non ha pagato per tutti, ma per quelli che credono, per quelli che si identificano con il Cristo sofferente, con quelli che vivono il Cristo sofferente. In altre parole, la morte sostitutiva di Cristo risulta efficace solo per gli eletti di Dio, per coloro che credono. Giovanni 10:11, Matteo 1:21. Cristo ha sofferto come nessun altro secondo il piano di Dio e lo ha fatto per noi. Quale amore, quale amore. Ha sofferto sul legno di una croce. Ovviamente il legno fa riferimento a Deuteronomio 21:23, era proprio la causa della punizione penale stabilita dalla legge. Lui è morto pagando tutta la legge, possiamo dire. Quindi chi crede sa che non può mai esserci qualcosa di più importante che avere un sostituto, che avere colui che si è sostituito a noi sulla croce. Questo è chiamato anche un glorioso intercambio, glorioso intercambio. Che meraviglia! Riflettiamo sul Vangelo, perché non smetteremo mai di comprenderlo e di gioire e di adorare per questo Vangelo. Di nuovo non trovo parole migliori di Leo Morris, che dice in parole povere e chiare: se Cristo non è il mio sostituto, mi trovo ancora al posto di un peccatore condannato. Se i miei peccati e la mia colpa non vengono trasferiti a Lui, se non li sopporta, allora certamente rimangono con me. Se non ha affrontato i miei peccati, devo affrontare io le conseguenze. Se non ha sopportato la mia punizione, allora essa continua a incombere su di me. Parole forti, parole vere, verissime, che ognuno di noi personalmente, ogni credente dovrebbe guardare e raffrontarsi davanti ad esse. Continuando al versetto 24, Cristo non si è sostituito solo garantendoci il perdono, ma per darci una nuova vita, una nuova vita. La morte di Cristo ora ci fa camminare in una nuova vita, ci dona una capacità attraverso lo Spirito proprio di fare ciò che chiama Pietro a fare, di vivere come santi, vivere non per noi stessi, ma per la giustizia, per la giustizia. Seconda Corinzi 5, 14, 15 dice: uno solo morì per tutti, scrive, quindi tutti morirono. Che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Quando diciamo di credere, non pronunciamo parole superficiali. Non diciamo, non sono professioni di fede alla leggera. Credere in Cristo significa avere una contrizione realmente del proprio peccato. Credere in Cristo spinge al vero ravvedimento, ad abbandonare il peccato, a non vivere, possiamo dire, più per noi stessi, ma a dare noi stessi a colui che ci ha amati fino all'ultimo sacrificio. Credere in Cristo significa vivere per fare la sua volontà, la sua volontà. Romani 6, 1-11. L'unione dei credenti a Cristo nella sua morte e risurrezione non porta, in altre parole, soltanto giustificazione e santificazione, ma ci dona proprio una nuova natura. Eravamo peccatori, ora siamo un'altra specie, siamo santi. Questo cambio di natura ci permette di vivere e di morire al peccato, come dice il passo, cioè noi cessiamo di commetterlo, noi lo abbandoniamo, non godiamo più del peccato. Ecco la natura, una natura cambiata, una natura trasformata. Questo è ciò che ci permette di progredire nella santificazione. La morte al peccato e il vivere per la giustizia è mostrata come una guarigione spirituale. Non una guarigione come pensa qualcuno a livello fisico. Ah, il sacrificio di Cristo, non devi avere più malattie, devi essere a posto. Alcuni contesti sappiamo che considerano quasi la persona malata nel peccato. Beh, nulla di tutto ciò. Nulla di tutto ciò è una guarigione spirituale. Questa guarigione spirituale, il termine proprio guariti, non si riferisce proprio alla fisica, a una guarigione fisica, ma a una guarigione spirituale. La morte espiatoria di Cristo e il Vangelo hanno promesso questa guarigione fisica, ma non ora. Attraverso questo sostituto, questa morte sostitutiva, attraverso questa espiazione, noi, coloro che sono liberati dai peccati in questa vita, coloro che sono stati guariti spiritualmente, possiamo dire, riceveranno il resto delle benedizioni di questa espiazione quando sarà nel Regno dei Cieli. Non ci sarà più morte, non ci sarà più pianto, nulla di tutto ciò. In ultimo, stiamo arrivando alla conclusione, Pietro, dopo aver mostrato il Cristo sostituto perfetto nella sofferenza, ora al versetto 25 mostrerà il pastore perfetto attraverso la sofferenza. Sempre citando Isaia 53, dice al versetto 6, che dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Prima della conversione tutti i credenti erano come pecore smarrite. Prima di essere risanati spiritualmente, citando Pietro il passo, eravamo, possiamo dire, come pecore erranti. Ma ecco che attraverso il Vangelo, attraverso quest'opera di Cristo, noi siamo tornati, questo è il senso, al pastore. Una pecora errante è una che si sposta da una parte all'altra. Una pecora errante, possiamo dire senza pastore, è una pecora morta. È una pecora morta. Ed è proprio il senso di chi non è rigenerato. Lui sta solo camminando verso quella direzione, verso la morte eterna. Questo ritorno però non significa che queste pecore erano in Cristo e ora sono ritornate, perché sono lasciate un po' di tempo alle spalle, ci hanno riflettuto bene. Non è questo il senso. Infatti, tornati, il verbo, significa proprio cambiare direzione, essere convertito dal peccato. Questo è il senso. Ora che la vita dei credenti alla conversione è cambiata, ha cambiato proprio direzione. Prima correva verso il male, ora va verso la vita, verso la giustizia. Ecco il senso di tornare. Prima Pietro 4:3. Ora questi credenti sono sotto la guida di un pastore. Ora hanno un rifugio. Hanno chi si prende cura di loro. Ecco. Senza direzione e senza guida, ora sono in Cristo con il pastore delle anime, il perfetto pastore. Ed è lì che vogliamo essere, ma questo implica sottomissione al pastore. Nessuna vita salvata è salvata per se stessa, ma è salvata per servire. Ed è ciò che vuole anche ricordare Pietro ai servi. Loro hanno cambiato padrone, prima servivano il male, ora servono la giustizia. Prima servivano se stessi, ora servono il re, il pastore delle loro anime. Nella scrittura è interessante che veterotestamentaria, Dio è spesso rappresentato come il pastore del suo popolo. Salmo 23, Salmo 80, Ezechiele 34. Beh, ora vediamo che nel Nuovo Testamento, in adempimento proprio alle profezie messianiche, il pastore del popolo è Cristo. Dio, uomo, il servo sofferente, ed è ciò che lui ha continuamente mostrato. Giovanni 10, 1, 11, 14. Gesù, oltre a essere un pastore, è chiamato guardiano, un termine tradotto come vescovo, un altro sinonimo per dire sorvegliante, sovrintendente, ed è usato qui con il termine pastore. Pietro sta evidenziando che i credenti, possiamo dire, le sue pecore hanno nutrimento attraverso di lui. Lui le guida, le protegge, le vigila e provvede ad ogni cosa per amore loro, per amore degli eletti. Di contro, i credenti hanno proprio molto in comune con le pecore, perché loro hanno bisogno di cura, hanno bisogno di dipendenza e di sottomettersi a un buon pastore. È interessante che ovviamente tutti questi termini sono usati più avanti da Pietro proprio nei confronti, cioè per identificare proprio i responsabili della propria Chiesa, gli anziani, i pastori, i vescovi, tutti sinonimi. Quanta stima nella Scrittura siamo chiamati a dare a questi uomini che Dio ha posto davanti al gregge. Tornando al capitolo 2, e stiamo concludendo, Pietro vuole sottolineare che seguendo il buon pastore nella via della giustizia, che significa nel nostro passo ovviamente sottomettendosi ai loro padroni al posto di lavoro, anche quelli più malvagi e disonesti, sopportando pazientemente le sofferenze che si subiscono ingiustamente da loro, senza lasciarsi andare a ribellioni, senza mormorii, senza ipocrisie, fuggendo il peccato, facendo ciò i servi domestici, facendo ciò noi stiamo rispondendo positivamente allo scopo per il quale Cristo, il servo sofferente, è morto. Siamo stati salvati per questo. Abbiamo visto il Cristo come servo sofferente, il modello perfetto nella sofferenza per ogni cristiano, lui che è il sostituto perfetto nella sofferenza, lui che è pastore perfetto attraverso la sofferenza. Preghiamo. Signore, ti adoriamo questa mattina, proprio riconoscendo quale glorioso piano di salvezza, riconoscendo questo Messia profetizzato che si è manifestato e che ha sofferto, Signore, mentre tornerà per giudicare, per fare giustizia, Signore, lui è venuto e ha sofferto. E ti adoriamo perché possiamo averlo come modello perfetto davanti a noi da seguire. Che tu possa donarci un cuore capace di farlo come tu ce lo dai attraverso il tuo Spirito, ma che ci doni, Signore, sempre più il desiderio attraverso questo sostituto perfetto. Ed è solo per lui che possiamo vivere così, piacendo a te. Ti ringraziamo e ti adoriamo questa mattina, nel nome di Gesù. Amen.